L'inafferrabile banchiere Alfredo Pizzoni. Quello che chiamiamo il caso del banchiere Alfredo Pizzoni, il banchiere della Resistenza, è del tutto speciale. Ancora oggi pochi sanno che questa straordinaria personalità della lotta di liberazione è stata nella nostra città Milano e nel nostro paese tra i protagonisti assoluti delle vicende resistenziali, finito ahimè per interessi di partito per lungo tempo nel dimenticatoio della storia. Quest'uomo, dall'aspetto signorile e dallo sguardo volitivo e franco, che nella vita civile è un dirigente di banca, attraversa l'intera stagione dell'occupazione nazista facendosi beffa con estrema disinvoltura delle SS, della Gestapo, delle polizie di Salò e financo dello stesso Luca Osteria, che per quel che è dato sapere rimane sempre all'oscuro dell'identità dell'avvocato Alfredo Pizzoni, alias Pietro Longhi, e del ruolo avuto nell'organizzare l'ingente flusso di denaro proveniente dalla Svizzera per sostenere la lotta partigiana. Si consideri che in alcune circostanze erano stati catturati corrieri con cospicue somme che allarmarono i servizi di sicurezza nazifascisti, ma di cui non vennero mai a capo. Proprio per questo la sua vicenda ha qualcosa di incredibile e di speciale, quanto è speciale la sua persona, come vedremo. Ma chi è Alfredo Pizzoni? Figlio di un ufficiale di artiglieria, nasce a Cremona il 20 febbraio 1894 ed è allevato in modo severo ma amorevole dai due genitori. A 17 anni, dopo la maturità, parte per l'Inghilterra, dove compie i suoi studi a Oxford e presso la London School of Economics. Nel 1914 torna in Italia per il servizio militare. Prende parte alla Grande Guerra come ufficiale dei bersaglieri, meritando una medaglia d'argento al valor militare. Preso prigioniero nel 1916 sull'altipiano d'Asiago, fugge insieme a due altri ufficiali dal campo di prigionia in Austria, riuscendo a raggiungere la Romania, dove stremati si devono arrendere. Liberato a seguito di uno scambio di prigionieri, termina la guerra con l'esercito inglese in Palestina. Per un breve tempo prende parte all'impresa di Fiume con D'Annunzio. Nel 1920 si laurea in giurisprudenza a Pavia ed entra al Credito Italiano, istituto presso il quale lavorerà tutta la vita. Nel 1922 sposa Barbara Longa, che gli darà 5 figli. Antifascista fin dalla prima ora, è licenziato dalla banca per motivi politici, ma viene poco dopo riassunto in una sede periferica. Sorvegliato speciale dell'Ovra, per non perdere ancora il lavoro e su pressioni della moglie, sempre più preoccupata del futuro della famiglia, prende nel 1933 la tessera del Partito Nazionale Fascista. Da quel momento la sorveglianza poliziesca cessa e il vecchio fascicolo che l'Ovra aveva aperto a carico di Pizzoni rimase congelato ai primi anni 30. Richiamato al fronte come maggiore dei bersaglieri, il 23 gennaio 1942 si trova a bordo della motonave Victoria, diretta in un porto libico e affondata da aerosiluranti inglesi nel Mediterraneo centrale. Riesce incredibilmente a salvarsi con molti dei suoi soldati, spronandoli a resistere per ore nelle acque gelide aggrappati a relitti e salvagenti. Per la fermezza dimostrata nell'organizzare il salvataggio dei suoi bersaglieri, viene decorato con medaglia di bronzo al valore. Subito dopo l'8 settembre, pur non appartenendo ad alcun partito politico, o forse proprio per questo, Alfredo Pizzoni viene nominato presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Milanese, divenuto nel febbraio 1944 Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia, che Pizzoni dirige col nome di Pietro Longhi, sino ai giorni della liberazione. È considerato dagli alleati in un certo modo il De Gaulle italiano ed è apprezzato per le posizioni politiche equilibrate e per il suo pragmatismo organizzativo. Sicuro temperamento da leader, Pizzoni raccoglie in sé esperienza militare e un maturato antifascismo. Ha ottime introduzioni negli ambienti bancari e finanziari, relazioni sociali e politiche solide e franche, accompagnate da un'ottima conoscenza della lingua inglese, che favoriscono i rapporti con gli alleati. Tant'è che il 7 dicembre 1944 una delegazione composta da Alfredo Pizzoni, Ferruccio Parri, Giancarlo Paietta e Edgardo Sogno firma l'accordo di Roma con il generale Maitland Wilson, comandante supremo del Mediterraneo, che riconosceva ufficialmente il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia come organo dirigente della lotta contro i nazifascisti e l'attribuzione di precisi poteri di governo, impegnandosi a finanziare il movimento partigiano con 160 milioni di lire al mese. Quell'accordo inoltre consente al Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia di ricevere dal governo legittimo, presieduto da Ivanhoe Bonomi, la delega a rappresentarlo nell'Italia occupata, attraverso il cosiddetto Trattato delle Due Italie del 26 dicembre 1944. Senza la considerazione e il credito di cui Pizzoni dispone presso gli alleati, né l'uno né l'altro di questi due accordi sarebbe stato mai possibile. Pur non avendo particolari esperienze di intelligence, egli sa da subito adattarsi a vivere in clandestinità, lasciando a casa sua moglie e quattro figli minori, Franca, Emma, Maria Grazia e Pietro, mentre il più grande, Paolo, di 20 anni, è partigiano in Val d'Intelvi. In seguito, la moglie e i figli minori prudentemente ripararono in Svizzera. Pizzoni girava per il nord Italia con carte d'identità e documenti falsi, intestati o a Paolo Arrigoni o ad Alberto Parmigiani, le cui iniziali AP, cucite sulle camicie, astutamente andavano a confermare la sua falsa identità, e di un documento altrettanto falso rilasciato dalla questura di Milano e firmato dal questore, in cui si attestava che il signor Arrigoni Paolo è incaricato di speciali servizi politici di carattere segreto e pertanto si pregano le autorità di pubblica sicurezza di agevolarlo nel caso ne avesse bisogno. Durante la clandestinità utilizza covi disseminati in città e fuori, messi a disposizione da parenti e amici coraggiosi. Ogni covo, ne segnaliamo alcuni, aveva un nome in codice anche curioso, come Porcile, in via Malpighi 1, sede della direzione del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Capodimonte in largo Rio de Janeiro 7, Quirinale in via Eustachi 10, Agaggiano sul Naviglio Grande nella cascina Barera, a Longone al Segrino vicino Erba, in una villa in cui erano nascosti gli archivi del Comitato di Liberazione Nazionale e ivi occultate le ingenti somme fornite dagli alleati provenienti dalla Svizzera per il finanziamento della lotta partigiana. Malauguratamente, a causa della dabbenaggine di un collaboratore del gruppo Longhi, nell'ottobre-novembre 1944 molte basi clandestine furono individuate dalla Gestapo e dalle polizie antipartigiane di Salò, senza che questi riuscissero tuttavia ad arrivare a capo del misterioso personaggio che teneva le fila dei movimenti clandestini di denaro. Pochi sanno che quella strada della libertà ha avuto bisogno di cospicui finanziamenti e di uomini che hanno rischiato il carcere, la deportazione, la fucilazione per raccogliere e distribuire quel denaro, gestito dal patriota banchiere Pizzoni, con assoluta onestà e trasparenza. Per gli alleati Pizzoni era il naturale referente e la garanzia che nulla sarebbe stato malversato. E così è stato. La raccolta di quei fondi, distribuiti dal Comitato di Liberazione, in accordo con gli alleati all'intero fronte resistenziale, senza distinzioni politiche, è stata una delle carte vincenti della resistenza, senza i quali tutto sarebbe stato più difficile. Infatti, se inizialmente viene utilizzata la magra cassa della Quarta Armata di stanza in Piemonte del nostro esercito ormai in disfacimento, era necessario poi, per proseguire la lotta partigiana, trovare altre fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, munizioni, vettovagliamento, indumenti, carburanti e trasporti. Fondi che gli alleati misero a disposizione per circa 1 miliardo e 500 milioni di lire, cifra per i tempi a dir poco stratosferica. Si è calcolato che il costo di un partigiano combattente, che nella primavera 44 era di circa 1000 lire mensili, nell'autunno di quell'anno era lievitato tre volte tanto. Ma il non facile problema di gestire e di nascondere tanto denaro, ricorda Pizzoni, non fu semplice per i rischi che tali operazioni comportavano. Ricordo qui alcuni dei migliori custodi di denaro di quel tempo. Naturalmente Enrico Falk, poi il ragionier Pietro Conti, mio zio Alfonso Bauer, il dottor Carlo Conti del Credito Italiano e il bravo Edoardo Miradoli, il mio sarto, che teneva pacchi di banconote, naturalmente non individuabili come tali, in mezzo alle pezze di stoffa, in piena vista e a portata di mano. A ragione sosteneva che quello era per lui il modo più sicuro di custodia, non sospettabile dalle molte persone che frequentavano il suo laboratorio. Conosceva bene i miei incaricati che si presentavano per il ritiro. Longhi vuole un pacco, due pacchi, eccoli, e ne rimangono quattro, sta bene. E così tutto andò liscio e non mancò un soldo. Il merito politico e umano di Pizzoni, grande mediatore, è stato quello di riuscire a far convivere nel Comitato di Liberazione Nazionale orientamenti diversi, contrastanti e insanabili per il progetto comune di liberare l'Italia e traghettarla verso la democrazia. Purtroppo, terminata la sua preziosa opera di mediazione, venne estromesso, in quanto veniva considerato alieno ai partiti e simpatizzante degli alleati. Fu così che il 27 aprile 1945, a Liberazione avvenuta, la riunione del Comitato di Liberazione Nazionale d'Italia, l'ultima presieduta da Pizzoni, fu dedicata alla relazione dell'importante missione dello stesso nel Sud Italia, con gli alleati e con il governo italiano. Ma durante la sua assenza, il Comitato aveva già deliberato furbescamente la sua sostituzione col socialista Rodolfo Morandi, organico ai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. Prima di morire, il 3 gennaio 1958, l'ultimo straordinario atto di valore morale fu quello di disporre che le sue memorie non venissero pubblicate se non a 25 anni dalla sua scomparsa, per evitare polemiche politiche che non avrebbero giovato alla giovane democrazia italiana e alla resistenza. Quel diario che ci ha lasciato, scritto con onestà intellettuale, senza tuttavia risparmiare critiche e meriti ai protagonisti di quella formidabile stagione, sono una fonte primaria per comprendere la delicata e drammatica fase storica che ha accompagnato il passaggio dalla dittatura alla democrazia. L'inafferrabile banchiere Alfredo Pizzoni è tratto dal libro di Antonio Quatela, Dottor Ugo, agente speciale dell'Ovra.